ti leggo alcuni commenti e poi ti chiedo di rispondere a questi fratelli.
E andiamo alle scritture perché io sono fessacchiotto come chiunque.
Un fratello dice, ascoltando uno dei nostri messaggi che abbiamo pubblicato, dice: Giuseppe, questa volta ti sei superato. Maria però è di Dio. Ciao a tutti voi.
Ah. Grazie per il complimento.
Maria però è di Dio.
Ma ha ragione, Maria è di Dio, è una santa di Dio. Capito? Solo che noi non andiamo ad adorarla, a venerarla, tutto lì.
Poi Salvatore chiede: Salve, non ho capito se fratello Giuseppe crede alla Madonna di Fatima e alle sue profezie oppure no, perché in una scorsa trasmissione ne ha parlato sulla guerra Russia-Ucraina.
Se devo leggere anche gli altri messaggi?
Ah, li leggo tutti?
Sì, leggili tutti, va. Così che qui abbiamo poco tempo oggi.
Angela, le profezie vanno esaminate, non scartate per pregiudizio. Se una profezia viene dal basso, il cuore lo sente e poi la mente libera da pregiudizi può analizzare se il messaggio avvicina o allontana da Dio. E
Sì.
segue Stefania. È un messaggio di 23 anni fa, ad Avola, di 7 ottobre 2000, la Madonna ha detto: La terza guerra mondiale comincerà tra poco. Guarda la Palestina, Israele, la Giordania. Da lì partirà, dall'Oriente.
Dall'Oriente.
Questo l'ha detto la Madonna.
C'è la Madonna, cos'è che ha detto? Che la terza guerra mondiale comincerà tra poco.
Sì.
Ma questo l'hanno capito tutti, che ci saranno guerre, non è che serve una. Ti pare che Dio manda un messaggero celeste per dire quello che i giornali stanno dicendo, scusa. Ma che presa in giro. Guarda, cioè questi sono spiriti che imitano la Bibbia. Il diavolo legge la Bibbia. Quando è andato da Gesù in Matteo capitolo 4, com'è che ha tentato Gesù? Gli ha citato le scritture. C'è scritto che gli angeli ti proteggeranno, buttati da un ponte. Quindi il diavolo conosce le scritture, no? Cioè, guarda, le guerre, ma la Bibbia è molto più precisa di queste madonne, di queste statue qua. Guarda, già in Apocalisse, cioè, parla delle guerre che vengono, Apocalisse 8 e 9, Daniele 11 e 12, Ezechiele 38 e capitolo 20 e 39, Zaccaria capitolo 14, Matteo 20, capitolo 24, Luca capitolo 21, Marco 13. Cioè, basta leggere questi qua, qualunque demone può leggere queste cose qui e confezionare un messaggio per imbrogliare chi vuole. E i fessacchiotti gli dicono: oh, il segreto qua, ma leggi la Bibbia che non ci sono segreti, che lo Spirito Santo ti chiarisce tutto. Cosa vuoi andare a Medjugorje a spendere soldi in un albergo per cosa? Che una statua ti deve dire che l'acqua è bagnata, cos'è che ti deve dire questa statua? Cioè, queste profezie sono banali ripetizioni, ma terribili ripetizioni di quello che Dio ha già detto fin troppo chiaro nella Bibbia. Allora, così che dice Daniela?
Daniela dice, cita la scrittura di Genesi, e la donna ti schiaccerà la testa. E poi dice, vi manca la chiave di lettura del piano escatologico, la Madonna.
Sì, grazie per i paroloni intellettuali che non tutti capiscono. Cioè, scatologia vuol dire studiare la profezia. Beh, mi fa ridere quando usano queste parole difficili che non tutti capiscono. E siccome non capiscono le parole difficili, quello non capisce, quindi non capisce il messaggio. Non capisce il messaggio, è ingannato. Ecco, Daniele dice: la donna ti schiaccerà la testa, cioè al diavolo,
Sì,
no?
e quella è
Ecco.
la Madonna.
E dove dice questo?
No, non lo so, però
Dove
lei dice che è la Madonna.
sul giornale, dove dice? Nel giornale di Paperino, di Topolino, in quale fumetto dice questo? Ma vogliamo smettere vi manca, a noi ci manca la chiave di lettura del piano escatologico. E quale sarebbe la chiave di lettura?
Lei dice la Madonna.
Posso ridere un quarto d'ora? E dove lo dice questo? Che la Madonna e la scatologia è la chiave di lettura. Cioè,
Non lo so.
smettetela di fare i cattolici e i protestanti, insomma, la volete finire? Possiamo fare i figli di Dio, leggere la Bibbia così com'è? La Madonna schiaccia la testa. Ma io pensavo che i quadretti mostravano l'Arcangelo Michele, i quadretti. In realtà è Gesù, no?
È
La
vero.
Madonna, Padre
Sì,
Pio,
sì, sì.
la Madre Pia. la santa di qui, la santa di là, sono pieni di santi e vuoti di Gesù. Gesù è diventato un piccolo slogan, un piccolo timbretto, un piccolo titolino. Non dimenticare di parlare di Gesù, se no è, viva Gesù.
Che poi anche la scrittura che ha citato non è corretta. Non è la donna che ti schiaccerà la testa, è la progenie della donna, dice in Genesi 3:15.
Sì, Luca 10:19 dice: vi do potere sopra ogni serpente, scorpione, tutto il potere del nemico. Camminerete sul potere del diavolo. Chi sta parlando? A te, a me, a noi, mica la Madonna. Ma non lo vedete che questi demoni, questi spiriti vi infinocchiano, vi prendono in giro? E dov'è sta Madonna? Qualcuno l'ha vista? Sì, c'era una statua che piangeva lacrime. Ah sì. E i maghi d'Egitto tramutavano l'acqua in sangue. Creavano le rane, i maghi d'Egitto. E allora? Seguiamo i maghi d'Egitto?
No.
L'anticristo farà miracoli in Apocalisse 13 per ingannare il mondo, dice.
E lo scriviamo. Apocalisse 13.
Allora seguiamo l'anticristo perché fa miracoli.
No. Nel nome di
Mamma
Gesù.
Mia, c'è da meravigliarsi che le chiese sono morte. Poi ce n'è uno che si chiama un fratello, no?
Non so come si chiama, ma è un fratello che dice: la Madonna è stata scelta da Dio perché è pura. Alla domanda del perché si considera Maria madre di tutti noi, la risposta la troviamo in Gesù. Gesù dice a Maria: ecco tuo figlio, e a Giovanni: ecco tua madre. Gesù, quando è risorto, lo ha fatto col corpo, non era uno spirito.
Cioè, sono confuse dall'inizio alla fine questo qua. Cioè, quindi, è madre di tutti perché ha detto: Giovanni, questa è tua madre.
Sì.
E Giovanni rappresenta tutti. È Gesù che rappresenta tutti. Cioè, sono confusi, vivono nella confusione, predicano confusionalmente, sono in stato confusionale. Benvenuti nella religione. La religione è veleno.
Conclusione, tu non credi alla Madonna? È la cosa che ti chiedono spesso i fratelli.
Ma che della Madonna. Io, infatti, cos'è che dice Salvatore? Non ho capito se frate Giuseppe crede alla Madonna.
Di Fatima, sì.
Ma sentite, io credo alla Maria della Bibbia. Credo al Gesù della Bibbia. Non credo al Gesù falso che appare qui, appare là e dice cretinate che Gesù non direbbe. Quindi, certo che credo, non alla Madonna, che nella Bibbia non esiste questa terminologia. Madonna vuol dire mia signora e mia dea. Mia dea e mia signora, la Madonna. Non c'è nella Bibbia, non ci potrebbe essere perché è un'abominazione. Quindi non dovete bollarmi come qualcuno di quei protestanti che criticano Maria in continuazione. Non sono protestante, non mi interessa, non me ne frega niente. Non mi piacciono le religioni. Va bene? Certamente che credo in Maria, la meravigliosa, santa madre di Gesù, ci mancherebbe altro, grande il suo premio in cielo. Non credo però a tutte quelle madonnine, così come non credo a tutti i cristi. Tu credi a tutti i cristi, Angela?
Ma no, no, ci sono adesso sulla terra, ci sono non so quanti, centinaia di persone.
Ci sono 5.000 persone che si sostengono di essere Gesù Cristo.
Si proclamano di essere Cristo in carne sulla terra, posso credere.
Ok. Matteo 24.
C'è persino una donna che vive, una cinese, che dice lei è Cristo incarnato. Non posso credere a tutti.
Guarda, vai Matteo 24 al verso 24, per cortesia.
Matteo 24, 24. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Matteo 24, 24.
Ma legge anche 2 Corinzi 11, 14, capitolo 11, 2 Corinzi.
Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce, secondo Corinzi 11:14.
Ecco, quindi non si può credere a tutte le apparizioni di chi si presenta come Madonna, allo stesso modo come non si può credere a tutte le apparizioni di chi si presenta come Cristo. Logico e semplice, lo ha detto chi? Fratello Giuseppe, lo ha detto Gesù, ci saranno falsi cristi e falsi profeti, false madonne, quindi si può aggiungere falsi padre Pio, falsi santo di qui, il falso santo. Perché? Perché voglio, il diavolo vuole deflettere l'adorazione, venerazione se preferite, verso Dio e verso ovunque ti pare, basta che non sia Gesù Cristo. Quindi innalzare un santo, una santa che diventa ausiliatrice, mediatrice, corredentrice, regina del cielo. E Gesù sì, ogni tanto viene a battere le mani anche a lui, è perché il borotalco di cristiano, di cristianesimo, dobbiamo averlo, se no si capisce che sono diavoli. Insomma, quello che faccio, lo consiglio a tutti, poi ognuno faccia come vuole, è di prendere la parola di Dio e usarlo come metro di misura per le apparizioni. Se si conosce la parola, non ci si sbaglia mai. E per questo che, parola alla mano, io non credo in tutte queste apparizioni. Giovanni 13.
Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Giovanni 16:13.
Quindi non serve una Madonna venire qua a darci profezie, c'è già un altro, e questa Madonna falsa vuole prendere il suo posto. E qual è questo profeta che è già qui adesso? Si chiama lo Spirito Santo. Quando sarà venuto lui, lo Spirito della verità,
sì,
egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà cose a venire.
Giovanni 16:13.
Quindi praticamente è la guida adesso, non è la Madonna, non è Padre Pio, non sono il santo di qui e il santo di là, è lo Spirito Santo. E nel momento che tu ti metti in ginocchio, ginocchioni, e veneri Padre Pio, e c'è una statua grande di 2 metri a casa tua, te la porti anche a letto, dormi, e mentre dormi insieme a Padre Pio, o la Madonna, una bella statua di gesso, hai distratto il tuo cuore da Gesù, da Dio, dallo Spirito Santo. È abominazione, è idolatria. E non mi interessa, siete cattolici o protestanti. Va bene? Giovanni 14:26, Angela, dammi un'altra scrittura.
Giovanni 14:26. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Giovanni 14:26.
Ecco, allora, quello che Dio ha mandato per insegnarci è lo Spirito Santo, non è la Madonna. Giovanni, amen, qui c'è tua madre. Ah, ecco, vuol dire la madre di tutti. Ma dove, accidente, lo dice questo qua?
Non lo so.
E Giovanni, qui c'è, donna, qui c'è tuo figlio, Giovanni. Ah, ho capito, Giovanni è il figlio di tutti, ma non dice quello. Allora, Atti 2:17.
Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Atti 2:17.
E allora, i profeti adesso siamo tutti noi. I profeti sono tra di noi, tra tutti quelli di noi che decidono di mettere in pratica la fede profetica e cominciano a profetizzare. Sbaglieranno, saranno corretti, si rialzeranno, ricominceranno e impareranno a camminare, impareranno a profetizzare. Ma siccome ci sono questi pelandroni di chiesa, sia cattolici che protestanti, che non li fanno profetizzare, puoi profetizzare, però prima di tutto gloria al pastore, poi gloria all'edificio, poi gloria alla nostra religione, poi gloria alle nostre dottrine. E che profezia è questa qua, scusa? Un profeta non è mai... Dio non ha mai mandato un profeta per glorificare gli ebrei, per glorificare Israele, ma per dirgli che stavano andando all'inferno, per dirgli che erano un branco di idolatri, per dirgli che erano fuori binario, per dirgli che erano peccatori. Va bene? E allora un profeta, detto Gesù, non è mai accettato a casa sua. Perché? Perché il profeta, quando va a casa sua, nei suoi cattolici e protestanti, li va a rimproverare. I profetucchioli che vedi nelle chiese oggi, tutto, oh, che bel pastore che abbiamo. Oh, come bello il Papa. Oh, che bella la mia chiesa. Così dice il Signore, così parla Dio. Questa chiesa mi piace. Questa chiesa nella mia volontà.
No.
Questa chiesa è gloriosa.
Non va con la Bibbia questo, no.
Ma stiamo scherzando. Dio manda un profeta per dirti quanto sei bravo, quando invece sei un disgraziato, un peccatore, uno che senza Gesù non vale niente.
Amen.
Un profeta, il metro di misura, qui eccoci, misuriamo. Il metro di misura dice, il profeta deve essere odiato a casa sua. Un profeta deve essere rigettato dalla sua chiesa. Altro metro di misura. Dio non manderà un profeta per dirci quanti siamo bravi. Questa Madonna che è lì, ho sentito un messaggio da Medjugorje che diceva, pregate per i preti, pregate per i sacerdoti, ubbidite i sacerdoti. Ma che grazia di profezia è questa? Ma se i sacerdoti devono uscire dal circo equestre, chiamato religionismo, andare nelle strade a cercare le pecorelle come Gesù, altro che congregazione per passare alla cestina delle offerte. Una Madonna che dice questo qua è falsa non al 100%, al 200%. Tra l'altro, guarda, la Madonna è un termine che Dio non ha messo nella Bibbia, non esiste, è alieno. E se mettiamo tutti i messaggi, cioè le cosiddette profezie, i misteri di Fatima, i messaggi mensili, postali di Medjugorje, tutti messi insieme, Bibbia alla mano, non ci dicono assolutamente niente, un bel niente. Ma anche i profeti protestanti sono lo stesso, sono sempre lì a lodare la loro setta, la loro gabbia, il loro edificio, la loro denominazione. I veri profeti sono quelli che, stavo ascoltando un messaggio di David Wilkerson, un pastore che è morto, un americano, e era lì che sgridava tutti i cristiani d'America, diceva, monnezza della monnezza. Lì sgridava, David Wilkerson, un uomo di Dio, è quello che ha iniziato Teen Challenge. Diceva, ma addio religione, addio cristianesimo. Ha detto, le chiese fanno schifo. Ribrezzo, tanto che in ogni riunione di grandi pezzi grossi, 100-150 kg di grasso, che facevano riunioni i grandi profeti americani, tutti, lui non era mai invitato, mai. Perché? Perché non leccava i piedi a nessuno. Dio lo benedica. Wilkerson, un uomo di Dio. Quanti ce ne sono? Ma forse qualcuno c'è, forse uno ogni 10.000, uno ogni 1.000. Sono quelli che vanno a casa loro e dicono, casa, svegliati che qui non andiamo bene. Il mio colonnello militare non veniva là per dirci come siete bravi, come siete in gamba. Erano sempre razzolate, suonate. Di solito mandavo il capitano a suonarcele, il quale mandava il tenente, il quale mandava anche il sergente. Insomma, c'erano le suonate, venivano a diversi livelli, colonnello, capitano, tenente, sergente. I caporali no, quelli stanno tranquilli.
Sì.
Ci siamo?
Sì, ma è quello che serve. Almeno io vedo nella mia vita spirituale, mi servono queste sgridate correzioni, perché queste mi svegliano, mi scuotono e mi portano sulla strada stretta e angusta. Altrimenti siamo tutti sperduti.
Guarda, queste apparizioni sono solo per attirare attenzione, guidare le masse dove gli spiriti di queste apparizioni vogliono andare. Naturalmente, insieme alle bugie, questi diavoletti ci mettono sempre un po' di verità mischiata, perché così funziona il gioco. Se non mischi un po' di verità, un po' di sale di verità nelle bugie, non funziona la bugia. Cioè Hitler e Mussolini, se voi ascoltate i loro discorsi, ascoltate i discorsi, io li ascolto i loro discorsi, ma sai quante cose giuste che dicevano questi qua? E poi, una volta che hanno imbrigliato gli asinelli, con le briglie, le portavano a fare la guerra, a fare questo, quell'altro. Tu vedi gente come Draghi oggi, compagnia bella. Quante cose belle che dicono. E alla fine bisogna alzare le tasse, bisogna abbandonare la sovranità, bisogna adorare le banche, bisogna alzare le tasse, abbassare i salari, le pensioni. E perché così l'Italia migliora. In realtà migliora solo la pancia grassa delle banche. Però com'è che riescono a portarti a quella direzione là? Ti predicano delle cose giuste. La pace! Ci vuole la pace, dobbiamo armarci, andare in Ucraina, ammazzare tutti i russi, perché vogliamo la pace. I russi dicono lo stesso. Se il diavolo non ti mette un po' di verità, non riesci a ingannare il mondo. Quindi le bugie aperte, quella non ho paura, e le verità imbrogliate che bisogna guardarsi. Quindi fratelli, non vi distraete. E seguiti e ubbidite solo Gesù Cristo, solo Gesù, solo Amen. La parola, solo grazie, la Bibbia, Gesù. Solo lo Spirito Santo, solo l'amore di Dio, solo le scritture. Lasciate perdere gli uomini, perché dice Geremia 17,5, maledetto l'uomo che crede nell'uomo. Geremia 17,5, vi assicuro che non ve ne pentirete mai. E Lui, Gesù, è solo Lui il rifugio. Non è l'uomo, non è la religione vi imbroglia. La religione sono come i politici, vi imbroglia prima ancora che l'avete capito. Non ci serve, stavo pensando al traghetto di Caronte. Sai chi è Caronte, Angela?
No.
È un traghettatore della Divina Commedia.
Quindi, cos'è un traghetto?
Un traghetto è ferry boat.
Ah, ok.
Era uno che... Cioè, non abbiamo bisogno di Caronte. Stavo meditando sulla Divina Commedia e non ci serve queste cose, questi traghetti che dalla dannazione ci portano oltre il fiume Acheronte per fare contatto con il Salvatore Cristo. Per oggi questi spiriti dall'aldilà, spiriti mandano spiriti camuffati di madonne per traghettarci lontano da Cristo, traghettarci in una religione. Come sai che sono falsi? Non ti spingono da Cristo. Usano il nome di Cristo per portarti in un'altra parte. A Medjugorje, a Fatima, a una religione di qui, di là, un papa, a un politico travestito da papa, neanche buon politico tra l'altro. Lui segue il giornale. Quello che è il giornale, lui predica. Sì, ci vuole la fame nel mondo, aiutiamo la fame nel mondo. Ecologia, bisogna essere ecologici. Ah, sì. Questo è... Insomma... Io credo che questi demoni che cercano, si camuffano e cercano di diventare intermediari, ausiliatori, cioè è un inganno sicuro. Cioè andiamo a Ebrei 4, guarda. Cosa dice il metro di misura di Ebrei? Sapete che ogni scrittura è un metro di misura? Guarda, qui c'è un metro per misurare, Ebrei 4, 15, 16. Cosa dice questo metro di misura?
Ebrei 4,15. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovar grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Ebrei 4,15-16.
Cioè, in qualunque religione, senti che mio pastore non gliene frega niente di me, della chiesa, delle pecorelle, dei bisognosi, ma noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi. Tu preghi la Madonna, garantito, non succede niente. Ma il nostro sommo sacerdote Gesù Cristo, quando preghi Lui, attenzione, virgola, con un cuore puro, non ipocrita, lurido come un cesso, va bene? Con un cuore puro, preghi Gesù, Lui ti risponde. Amen. Io sono un disgraziato, devo convincere su questo, ci credete?
Anche io.
Sono no. Un buon a nulla, devo dare dimostrazione?
Anche io, quindi no.
Infatti, tutta la settimana che stavo male fisicamente, tutto storto mi andava. Quando arrivi a una certa età ci vuole fede. E allora il diavolo mi dice, beh, logico, sei vecchio. Ma è logico, sei cretino. Ma è logico, se è buona nulla. E io ho detto, ma ma questo viene dal Signore, queste voci. E poi ho pensato, no, la guarigione è senza opere. La guarigione è come la salvezza. Non è che Gesù mi guarisce perché io sono un bravo lebbroso. No, può essere uno dei 9 lebbrosi, capre, ingrati, senza fede, non torno a non ringraziarlo, no? E lui li guarisce. Mm-hmm. E allora ho detto, Signore, e allora io posso guarire? E Gesù mi ha detto, sì. Sai perché ho pregato così ieri sera? Che ho avuto un attacco terribile, mal di denti. E un dente qui, abbiamo chiamato il dentista che possa dare un'occhiata. Settimana fa ha detto, no, è andato a sud... è andato a sud del Sud America, dove c'è la, come si chiama quella zona?
Patagonia,
a pescare. Questo qui è un fanatico della pesca.
Sì.
E allora devo aspettare che finisce la pesca perché mi viene occhiata ai denti. E ieri sera il diavolo dice, adesso, ed è esploso un dente qua, potrei anche toccarlo con la lingua. E quindi qui una cosa, sai, antibiotici a me mi fanno star male, non posso prendere.
Ma non hai preso niente, no?
No. E allora, cosa faccio? Vado da Debbie, Deborah, guarda, scusa, ti disturbo, prega per me che sono conciato male qua. Allora lei ha preso le sue manine e le ha messe qui sulla... E io, abbiamo pregato, io ho pregato con tutto il cuore, forte. E ho dormito una notte bellissima, svegliato stamattina, il dente va molto molto meglio. La preghiera funziona. Nonostante sono un disgraziato, nonostante sono un peccatore senza speranza, c'è solo Gesù. Cosa voglio dire? Che ragazzi, la preghiera con tutto il cuore funziona. Capito? Non la preghiera, la preghiera con
tutto
il cuore. Matteo 22:37, amerai Dio con tutto il cuore. Scaccerai il diavolo con tutto il cuore. Pregherai per le guarigioni con tutto il cuore. E allora vinci la battaglia. E allora vinci il nemico. Ti ho alzato la mano perché?
Sì, hai detto prima una cosa che non so se le persone tutte sono d'accordo con te. Hai detto che qualcuno prega la Madonna e non succede niente. Ma ci sono quelli che dicono il contrario, che hanno pregato la Madonna e hanno ricevuto risposte o guarigioni o hanno visto miracoli a Medjugorje, sono cambiati e hanno pregato la Madonna. Come spieghi questo?
Ma come spieghi? Guarda, io sono andato alla chiesa di Sant'Antonio a Padova 25 anni fa e sono andato dentro e in un angolo della chiesa di Sant'Antonio a Padova c'è tutto delle pareti piene di piccoli pezzi di marmo, piccole pietre e c'è scritto per grazia ricevuta.
Sì.
C'è tutta foto,
sì, l'ho visto.
Centinaia di foto. Hai visto anche tu?
Sì.
Centinaia di foto, vedo una macchina cartocciata, non si riconosce neanche che è una macchina. Dice questa persona miracolata da Sant'Antonio. Un altro, insomma, una cosa tremenda, no, non puoi negare. Come si spiega?
È quella la domanda.
Sì, grazie. È facile fare domande. Però.
Sì, è facile, è vero.
Ma io su questo, però, su questo sono preparato perché ho già pregato su questo.
E allora?
Quindi te lo dico di corsa.
Dimmelo di corsa.
Quello che è successo... E che Sant'Antonio cosa predicava, dov'era la sua fede, in chi credeva Sant'Antonio?
In Cristo.
In Cristo. Quindi evidentemente questi qui che hanno pregato a Sant'Antonio, alla Santa Madonna, alla Santa così, evidentemente avevano sufficiente fede in Cristo, non perché hanno pregato a Sant'Antonio, ma nonostante. Uh-huh. Perché di quelle centinaia di guarigioni in nome di Sant'Antonio, io posso portare migliaia di guarigioni nel nome di Gesù.
Certo, sì, sì.
Vuoi paragonare Sant'Antonio con Gesù?
No.
Quelli lì che hanno guarito nel nome di Sant'Antonio è perché, in un certo modo, il loro cuore è diritto con Gesù. Uno. Due. Poi c'è un altro punto. C'è anche un altro punto che a volte ti guarisce anche se tu non hai fede. Anche se tu preghi preghiera sbagliata. Perché? Per le compassioni di Dio.
Amen. Sì.
Perché Dio c'ha anche un metro di misura che si chiama la giustizia di Dio. Stesso modo che Gesù guarisce tutti. Tu sei un ateo, vai all'ospedale e Dio guida le mani del dottore. Certi dottori sono atei, così non vogliono farsi guidare. Va bene? Può andare come risposta?
Certo, come no.
Va bene.
Quindi la fede è sempre in Cristo ed è quello che funziona, ma le persone sentono che hanno bisogno di un intermediario, di usare qualcuno che magari non è così santo, così lontano come Dio, come Gesù, perché sono troppo santi, non possiamo avvicinarci a loro e hanno bisogno di un mediatore.
Guarda, un'altra bugia che circola, che questa cosiddetta Madonna, e lei dice nei suoi messaggi che se il mondo non si pente, lei non potrà fermare suo figlio Gesù dal punirlo, distruggerlo, eccetera.
Sì.
Quindi sta dipingendo un Gesù mostruoso, un Gesù che fa capricci, un Gesù che si sveglia la mattina, vediamo un po' chi distruggiamo oggi, e lei, piena di amore, dipinto perfetto, la più bella donna di Hollywood con la corona in testa, e lei che ferma il figlio. Ci possono essere bugie più colossali di questa? Come Gesù viene qua a morire sul Calvario, sparge il suo sangue, e ci vuole la Madonna per dirgli: Gesù, ti prego, ama il tuo prossimo. Gesù, ti prego, non distruggere il mondo. Gesù, io sono tua madre, sai. Ma è ridicolo. Questi qui non sta dicendo: sto cercando di fermare mio figlio. Sta dicendo, traduci, io sono più amorevole di Gesù, più amorevole di Dio, io la Madonna. Ero tutti in ginocchio al Vaticano lì ad adorare Pacciamama di qui e la Madonna di là, tutti in ginocchio ad adorare. Ma stiamo scherzando? Vogliamo svegliarci? Vedi che condizione. Cioè, i papi mettono la Chiesa nelle mani della Madonna e guarda come è conciata la Chiesa. Hai visto mai una Chiesa più malconcia di questa? Che più la mettono nelle sue mani, più si allontana da Gesù e più vanno a catafascio. Ma perché non vanno a seguire il Vangelo? Perché non vanno a predicare Gesù? Perché non vanno a dare la salvezza alle pecore? Hanno smesso di raggiungere i pagani, gli increduli, e adesso sono tutti i politici sono tutti o quasi tutti posseduti a adorare i soldi dalla mattina alla sera, perché è l'esempio che le chiese gli danno, cioè i pastori, che le pecorelle sedute a scaldare panche mica capiscono troppo queste qua. Evangelizzatele, fratelli, queste chiese cattoliche e protestanti, evangelizzatele, fratelli, evangelizzatele, ne hanno bisogno. Ma però naturalmente non saranno contenti, però è così, tra i loro complessi musicali, la musica, sembra andare in una discoteca, queste.
Sì.
Insomma, sì. Guarda, questa cosiddetta Madonna non parla mai, per esempio, di quello che la vera Maria ha detto. Vai Luca 1, cos'è che dice la vera Maria?
Sì.
Verso 47.
E lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. Luca 1, 47.
Quindi sta dicendo la vera Maria che il Signore, cioè Cristo, è anche il suo Salvatore di lei. E quindi lei, altro che assunta, senza peccato, eccetera, non ha niente a che fare con la corredentrice, perché lei stessa necessita un salvatore. Logicamente non è senza peccato, va bene? Quindi questa storia che è diventata, questa qui ogni po' di settimane acquisisce un titolo, è come una scaletta. Corredentrice, mediatrice, la regina del cielo, la regina di qui, la regina di là, c'ha più corone in testa che nei negozi. Ah, più, questa sì. È la religione.
Più titoli di Gesù. Sì.
Cosa c'ha a che fare con la Bibbia? Niente, col Vangelo. Zero. Io sono la madre di Dio. Ma ti puoi togliere di torno che mi fai ombra, per cortesia. E questa, vai per Timoteo 2, una scrittura che questa cosiddetta Madonna falsa non parla mai. Cosa dice verso 5?
Primo Timoteo 2, verso 5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Primo Timoteo 2, 5.
Allora, c'è solo un mediatore.
Sì, un solo
mediatore. E la mediatrice, la Madonna, non ne parla.
Perché? Nella Bibbia no.
Perché è una bugia. Ma sai cosa vuol dire mediatrice? che dipende da lei se tu ci arrivi Gesù o no.
È vero,
ah, sì. Gesù è venuto qua sul Calvario a caricarsi una croce, farsi inchiodare, sputare, frustare, perché la mediatrice diventa la Madonna?
No.
La sua mamma?
No.
E la zia? Niente, nessuna gloria alla zia? I cugini? E Giovanni Battista che è suo cugino? Giovanni Battista è cugino. E cos'è tu Gesù Giovanni Battista? Nati di donna, nessuno è più grande di Giovanni Battista. E allora se proprio devi proprio misurare, beh allora Giovanni Battista è più in alto della Madonna, se questo fosse il caso. Questa gente non la capisce la Bibbia. Guarda, io è più facile, onestamente, è più facile evangelizzare gli Hindu, i pagani in India, che non questi religiosi cristiani, perché invece del DNA c'è dentro la religione questi qua. Poi c'è il fatto che la Madonna sarebbe la sposa della Chiesa. Capito? È diventata anche la sposa della Chiesa questa qua. Chi gliel'ha detto? Nessuno. Però dice che lei è la sposa. Ma la parola ci dice che al maschile, che c'è uno sposo della Chiesa, e guarda caso si chiama Gesù Cristo.
Certo.
E chi è questa qua? Questa è un'usurpatrice! È un demone, non è la Maria! Lascia che i papi mettano loro stessi sulle mani della Madonna. Io mi metto nelle mani di Gesù Cristo, come è scritto in Giovanni 10:28, nelle sue mani. Insomma, un millimetro alla volta questa supposta Madonna sta usurpando tutti i titoli di Cristo e di Dio. Cioè, poi c'è, ho già detto, la madre di Dio,
sì.
La sposa, la madre. Poi c'è anche una preghiera in questo senso, sai, dalla madre di Dio. Ho trovato una preghiera che dice, O Maria, dice, madre mia. Ma me lo leggi tu? Ce l'hai la preghiera? L'ho messa lì?
Sì,
O Maria.
Ce l'ho. O Maria, madre mia, io so chi devo amare dopo Dio. Sei tu, Vergine Santa, Vergine piena di grazia. Io ti amo Maria perché tu sei la madre di Dio. Oh, mi sento male anche se solo dicendolo.
Capito?
No, non è così.
Questo adesso lo aggiungeranno al rosario, questo qua.
No, questo non lo troviamo nelle scritture da nessuna parte. Dopo Dio devo amare Maria, ma no, non c'è.
Dopo Dio, non Gesù. No. Gesù no. La madre viene prima. La madre, poi la zia, la cugina, ci mancherebbe altro. Un po' di rispetto per vicini di casa,
Perché tu sei la madre di Dio. Ma questa, come?
Questa. Poi c'è anche la regina del cielo, sai?
Sì.
Ma Geremia capitolo 7, guarda, c'è la regina del cielo. Ma questa bugia... Per qualsiasi studioso biblico serio, senza pregiudizi religiosi, senza paraocchi vaticanesi, cioè questa è una bestemmia dire che è la regina del cielo. Però questi demoni che fanno finta di essere regina del cielo, che fanno finta di essere la Madonna, non è che i demoni capiscono la Bibbia, sono carnali. Il diavolo mica sapeva che uccidendo Gesù si stava sparando sui piedi. I demoni non capiscono la Bibbia.
Grazie a Dio.
Io basta che ascolto 10 secondi di Medjugorje, già c'è puzza da tutti i lati. Che se conosci la Bibbia un pochino, ti metti le mani ai capelli. Come fanno sta gente a credere queste cose? La vera Maria non potrebbe mai essere la regina del cielo, perché quel titolo la Bibbia la assegna già. È già assegnato la regina del cielo. Un'altra persona. Leggiamolo,
sì.
Angela, verso 18.
Geremia 7. I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare libazioni ad altri dei, per offendermi. Geremia 7:18.
Capito? Questa falsa Madonna sta offendendo Dio quando
la
si presenta.
La regina del cielo.
Regina del cielo.
Sì. Sì.
Nessun problema a credere che questa falsa Madonna sia veramente la regina del cielo, certo, ma è quella di Geremia 7, però uno spirito di un idolo,
sì,
ci credo che è la regina del cielo,
sì,
una
sì.
Diavola del cielo.
Ma non quella che dice lei.
Da parte mia sono sicuro che questi spiriti che si camuffano da Madonna sono gli stessi dei dei quali parlava Gesù. Matteo 24:24 abbiamo già letto, falsi cristi e falsi profeti.
Sì.
Secondo Corinzi 11, andiamo lì una scrittura, 14:15.
Sì, lo abbiamo letto. Non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Secondo Corinzi 11, 14 e 15.
Il diavolo si traveste da angelo di luce, si traveste da Padre Pio, si traveste da Madonna, si traveste anche da Cristo. Attenzione, la nostra sola speranza è la parola ci dice quando i protestanti sono fuori binario, i cattolici, quando io sono fuori binario. La parola. Siamo qui ad adorare la parola e la parola si fece carne. Cosa fa il diavolo tutti i giorni? Gli combatte contro. Come? Con le false dottrine. Guarda, andiamo a Atti capitolo 1, un'altra scrittura lì, perché la Maria della Bibbia era una santa in mezzo ai santi. Questa è la vera Maria. Ma questa vera Maria non ha mai chiesto di essere venerata da altri. Ma semplicemente Maria si univa in tutta umiltà con le altre donne per adorare Cristo e Dio, il Figlio e il Padre. Leggiamolo. Ma leggiamolo senza pregiudizi, senza paraocchi religiosi. E forse riusciremo a capirlo. Verso 14.
Atti 1, verso 14. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Atti 1, 14.
Ma questo la gerarchia del Vaticano non lo capisce perché non lo vuole capire. Maria non era lì a farsi venerare, era lì ad adorare. A chi? A Gesù Cristo. Aveva capito che Gesù non era il Gesù della carne e basta, era figlio dell'uomo. Ma quello è morto in croce, morto. Gesù è morto veramente, non per finta. E quello che è risorto era figlio di Dio.
Amen.
Figlio di Dio.
Sì.
Cerchiamo di non essere troppo religiosi, cerchiamo di capire che nessuno pregava Maria, perché lei è benedetta tra le generazioni, come abbiamo letto in Luca 1,48. Lei è benedetta tra le generazioni, va bene. E allora, guarda, Giovanni già detto che Giovanni era più grande di tutti nati da donna. Ha detto, cos'era? Luca 7,28, che Luca 7,28, Gesù dice che Giovanni è il più grande dei nati da donna. Mm-hmm. Allora Giovanni è più grande di Maria, scusa.
Sì, sì,
da
sì.
Chi è nata Maria? Da una donna, no?
Sì, certo.
Allora, fino a lì ci siamo. E allora dovremmo chiamare Giovanni, sarebbe... Se Maria è la madre di Dio, Giovanni è il padre di Dio. Scusa.
No, come?
Ma scusa, se tu mi chiami come? Maria, madre di Dio, io ti chiamo Giovanni, virgolette, il padre di Dio, no? E lui è più grande di Maria, ha detto Gesù, ehi.
Non possiamo.
No. Non è fratello Giuseppe mezzo pazzo. Sono scritture, no?
Non possiamo giudicare così, no.
Allora Giovanni sarebbe padre di Dio, Giovanni l'ausiliatore, Giovanni il mediatore. Poi si mette insieme a Maria, quindi non c'è più bisogno di Dio, né di Gesù, né di niente. Ci pensano loro, fanno tutto loro.
No.
Quindi Giovanni, lo sposo della Chiesa.
No, quello è Gesù.
Assunto in cielo, non regina ma re del cielo,
no.
Co-redentore, con messaggi a scadenza mensile da Međugorje.
No.
Chi ne ha più ne metta.
Sbagliato.
Cioè, molti religiosi, se tu gli dici che non credi a Međugorje, ti rispondono, come? Tu non credi alla madre di Dio? E cosa c'entra, scusa, la madre di Dio? Io non credo a Međugorje. Non credo alle međugorjate, la madre di Gesù sì, madre di Dio no. Come dire che se uno non crede a qualche falso Cristo, non dovrebbe credere neanche al Cristo vero. Ah, tu non credi alla madre di Gesù? No, ci credo alla madre di Gesù, ma non alla madre di Dio. Come dire che se io non credessi, all'apparizione dell'arcangelo Michele, che Maometto e anche Joseph Smith e dei Mormoni hanno detto che gli è apparso.
Oh.
Cioè, io non credo a questo, allora io non credo all'arcangelo, non credo che l'arcangelo esiste, non c'entra niente.
Sì che esiste, sì.
Allora, cari amati fratelli seguaci, voi che siete seguaci dell'apparizione, è certo che io ci credo, ma solo alla Maria della Bibbia, non alle proliferazioni. Tutte queste apparizioni che parlano, sì, molto religiosamente, ma non predicano il Vangelo così com'è. cioè non lo predicavano gli apostoli questo tipo di Vangelo di Maria. Tra l'altro mi pare che, se non mi sbaglio, hanno stampato dei libri che si chiama Il Vangelo di Maria, si chiama. Cioè, adesso hanno cominciato a fare anche quella sparata.
E chi lo ha scritto?
Chi?
Maria non l'ha scritto, chi lo ha scritto?
Il diavolo.
Se non è Maria?
Ma c'è anche il Vangelo di Giuda, eh?
Sì, c'è.
Ma, c'è tutto. Cioè, la gente che legge la Bibbia senza Spirito Santo non la capisce, e allora deve leggere altre cose, dare a vedere le cose intrinseche, il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Giuda. E allora, guarda, vai Giovanni 4, andiamo veloci, va. Giovanni 4, 1, 3.
Giovanni 4?
Primo Giovanni, no? Primo Giovanni.
Primo Giovanni.
Primo Giovanni 4, 1 a 3.
Primo Giovanni 4, 1. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Primo Giovanni 4, 1 a 3.
Allora, questo, qui parla della Madonna, in questo passaggio che hai letto.
Ma ogni tanto la Madonna dice, seguite mio figlio, no?
Sì, ma quello è tutto messo in scena. Queste scritture parlano della Madonna nel senso che è falsa. Perché? Perché la Madonna non riconosce Gesù che è venuto, Gesù Cristo è venuto nella carne per salvarla. Perché lei è assunta in cielo, senza peccato, corredentrice, tutto quanto.
Pura, vergine, eccetera.
Sì, qua tutto quanto. La Bibbia dice che Gesù ha avuto altri fratelli, ma loro dicono no. Dicono perché? Perché gliel'ha detto la Madonna.
E la Bibbia dice che tutti siamo peccatori privi della gloria di Dio, compreso lei ha bisogno di un salvatore. Non è pura senza bisogno di essere salvata.
Lei ha detto che, lei ha detto che Gesù Cristo... che Dio, o Gesù è lo stesso, diceva che Dio è il suo salvatore.
Sì, sì.
Il suo salvatore. Quindi la corredentrice non dice che Gesù è il salvatore di lei. Quindi lei non riconosce, prima Giovanni 4, dove dice provate gli spiriti, molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio, che lo spirito che il quale... riconosce pubblicamente che Cristo è venuto nella carne. Quindi lei dice che Gesù è suo figlio,
sì,
ma non lo riconosce come Cristo Salvatore. Perché? Perché lei dice che non ha peccati, quindi non lo riconosce come Salvatore.
Lei è pura?
È pura, quindi non lo accetta come suo Salvatore, perché lei è senza peccato. Quindi attenzione dove c'è la bugia intrinseca nascosta.
Cioè fa finta che lo riconosce, ma in realtà in altri messaggi è chiaro che lei non ha bisogno.
Fa finta, fanno questi quadretti con una grande Maria, con un piccolino bambino in braccio, un bamboccio, gli manca solo il ciucciotto in bocca, e lei la grande regina con la corona, incoronata, e Gesù sempre bambinello, sempre piccolino, sempre buono a nulla, sempre dipendente dalla madre. E questo è il messaggio subliminale di questi diavoli che ingannano le masse. Quando Esodo 20, verso 3, dice non avere altri dei oltre a me. Va bene, poi leggi Apocalisse 22, guarda. Perché questo è il modo che Maria si comporterebbe se fosse la vera Maria, invece è una falsa Madonna. L'esempio dell'angelo, Apocalisse 22, vai 8 e 9.
Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse, guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Apocalisse 22, 8 e 9.
Questo insegna la Bibbia. Quando tu ti metti in ginocchio ad adorare un essere angelico, come la Madonna dovrebbe essere, la risposta automatica è guardati dal farlo, non voglio essere come Lucifero, il diavolo che ricevette l'adorazione, la venerazione. Ogni volta che tu veneri una statua e veneri un santo, lo fa diventare come un diavolo. Dice, grazie, dice questo spirito del diavolo, grazie per essere venuti a me, così che non siete andati da Gesù. Grazie per venire a me. Sono 100 anni che vanno da lei. Quanto imbrogliati si può essere. La parola dice che al tempo della fine sarebbero avvenute due cose. Primo, saremmo stati guidati dallo Spirito Santo, Atti 2,17. E quindi non da apparizioni di santi e redi vivi. E vedi anche Giovanni 16,13. Numero due, vi sarebbero stati demoni camuffati da angeli di luce, secondo Corinzi 11,14. I santi, anche se ora sono col Signore, sono però morti. Vedi Isaia 8,19-20. Vai lì, leggiamo Isaia 8, Angelina. La Bibbia ci proibisce di comunicare coi morti e loro con noi, per la ovvia ragione che i demoni non hanno nessuna difficoltà a ingannare il mondo. Allora, cos'è che dice Isaia 8,19-20, Angela?
Isaia 8,19. Se vi si dice, consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini,
cioè,
quelli
cioè a Maggiugorje,
quelli che sussurrano e bisbigliano, risponderete, un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Isaia 8,19-20.
Va bene. Allora un popolo deve consultare Dio? E cose invece queste vanno a consultare i morti. Rilegge quella linea dei morti.
Isaia 8,19. Un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi?
Ecco, cioè, quando andate da una Madonna, state andando da una morta. La Madonna è morta. Morta, stecchita, putrefatta, seppellita, non c'è più, addio. E adesso cos'è rimasto? Maria nel cielo. Ma tu quando ti rivolgi in cielo a un angelo, a una persona, sì, sarà in cielo, certo, figlio di Dio. Ma ti sta rivolgendo a un morto, no? È solo Gesù che è tornato qui a presentarsi. Ecco, io sono il risorto. Maria non è la risorta. Ancora sto titolo non se l'è rubato ancora. Fra poco si usurperà anche quello, chi lo sa. Un popolo dovrebbe rivolgersi ai morti, ai cadaveri. Maria è una cadavere. È morta, morta, non c'è più. Grazie per venire a Međugorje. A Međugorje non c'è niente, c'è solo un mucchio di spiriti. Spiriti che quando andate lì possibilmente entrano in voi. Insomma, il Signore ci ama. Concludo con questo. Se lo cerchiamo con tutto il cuore, il Signore ci risponderà. Ma attenzione, assicuratevi sempre che le risposte siano basate sulle scritture. Non venite qua a dire ho ricevuto una profezia perché fratelli ci scrivono ho ricevuto una profezia e evidentemente sono false, però non sai come dirglielo perché si offendono. Allora dico senti, fai tu. Quanti ci scrivono con profezie false? Sì, mi ha dato una rivelazione, è la tua, io non voglio averci niente a che fare. Assicuratevi che le risposte spirituali che ricevete sono basate su scritture. E questo è comunque un altro punto, un altro soggetto, continueremo un'altra volta. E allora queste Madonne non hanno scritture su cui basarsi, evidentemente sono del diavolo. È facile per lui di spingere sempre di più certe chiese nella direzione sbagliata che già andavano. Abbiamo i geoviani che idolatrano Geova, un falso Geova, i pentecostali che si sviano per la supergrazia, tanti cattolici che esagerano per una Maria extra biblica che chiamano con un altro nome diverso, Madonna. Un nome e una venerazione che nella Bibbia non esistono. Andiamo a Gesù, fratelli.
Amen.
Andiamo a Gesù. Andiamo alla parola, fratelli. Andiamo alla Bibbia, fratelli, andiamo al Vangelo, accettiamo queste rimprovere e correzioni, non induriamo il nostro cuore come quegli ebrei nel deserto e morirono in 40 anni di girare in cerchio. Andiamo al Vangelo, fratelli, preghiamo, lodiamo, fratelli, adoriamo Dio, Dio Padre, non Dio Papa Santo del Vaticano, Dio Padre in cielo, nel nome di Gesù Cristo, e sgridiamo ogni demone, ogni spirito di inganno, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angela,
amen,
a te.
Ti leggo alcuni commenti dei fratelli che sono in ascolto.
Io mi fermo, perché chissà che i fratelli sono sfiniti di ascoltare.
No, no, guarda che stanno rispondendo via mail, ti leggo.
Qualcun altro offeso per caso?
No, no. No, sono fratelli che vanno alle scritture e ti rispondono con scritture.
Questa è una buona chiesa, quando andiamo alle scritture. Sì. Non siamo una buona chiesa, perché mi chiami buono? Nessuno è buono. Amen. Va bene, neanche frate Giuseppe, neanche Radio Blast. Qui di buono c'è solo Dio. Però se i fratelli vanno alle scritture, io posso solo dirgli Dio vi benedica.
Amen.
Cosa dicono i fratelli? Dice, che mi incoraggiano un pochino.
Dice Franco, che ha scritto pochi minuti fa, pace fratelli e sorelle, sono Franco. Benedizioni abbondanti nel nome del Signore Cristo Gesù. In merito alle varie regine del cielo, tra virgolette, c'è una anche in Atti 19:27. La regina del cielo Diana. Non solo c'è pericolo per noi che quest'arte particolare venga discreditata, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più nulla e che venga spogliata dalla sua grandezza,
ma buttala,
colei che tutta l'Asia, anzi tutto il mondo, adora.
E infatti vedi come l'ha conciato male il mondo.
Atti 19:27.
Tutto il mondo adora. Si potrebbe dire oggi il mondo del cattolicesimo tradizionale. Ma io vi voglio bene, fratelli cattolici, non vi offendete, ma non avete un briciolo di scritture per rispondere. Vi ho dato una valanga di scritture, me ne volete dare una per cortesia? Non esiste, va bene? Siete come quelli del rapimento prima della tribolazione, che non c'erano neanche una scrittura, gliel'ho chiesto per decenni. Che glielo chiedo, Angela, scusami.
Poi Mattia dice, fratelli, Dio vi benedica, ma nemmeno i cattolici, cioè la gerarchia, nemmeno loro vogliono che i pellegrini vadano a Medjugorje ogni mese. Il motivo è che stanno fatturando più del Vaticano. Only the world, dice Mattia.
Hai capito la storia? I soldi, portateli qua, pellegrinaggio, a vedere il Pachamama, che lì c'ha la sua acqua.
Sì. Poi c'è Stefania che ha scritto, buon pomeriggio fratelli amati,
ciao.
Siamo appena rientrati dall'evangelizzazione e sintonizzati alla radio.
Bravi.
Se Maria è la madre di tutti, dove sono i suoi miracoli? Noi amiamo Maria, ma anche lei ha avuto bisogno del Salvatore. It's so easy. Vi vogliamo bene.
Grazie Stefania, bellissima questa sorella.
E poi dice?
Sempre ispirante Stefania.
Sempre lei dice, fratelli, non ho mai trovato nella Bibbia scritto andate e testimoniate in nome di Maria. Quando evangelizziamo lo facciamo nel nome di Cristo, l'unico che è salito al Calvario. Maria non è morta per me. Stamattina abbiamo girato ore in cerca di qualche pecorella. Alla fine ero stanca. Ho preso il libricino e ho iniziato a pronunciare la parola. Gesù, aiutaci a testimoniare di te. E dopo un po', al ritorno verso la macchina, abbiamo evangelizzato due ragazze che hanno ricevuto il Vangelo di Gesù,
gloria,
non di Maria.
Gloria.
Amen.
Gloria al Signore. Grazie, amen. Gesù.
Gloria a te, Gesù. Dio vi benedica, Danny, Leo, Stefania.
Bravissimi fratelli. Questi fratelli sono venuti qua a trovarci.
Sì.
Questi sono speciali, eh?
Sì. Amen.
Una famiglia.
Amen.
Valgono più oro di quanto pesano questi.
E una domanda da parte di Domenico. Buonasera fratelli. Sì, Dora.
Prima di andare alla domanda.
Non ti sento, aspetta. Vai.
Sai in Giovanni 16:13 che hai detto che lo Spirito Santo ci annunzierà le cose a venire. Cioè le profezie sono lo Spirito Santo che danno, non la Madonna. E il prossimo versetto 14 dice, e Egli, lo Spirito Santo, mi glorificherà.
Egli mi glorificherà.
Cioè la gloria va a Gesù.
Amen.
Non alla Madonna.
Non dice grazie per venire a me. Ma chi sei tu? Ma ti puoi spostare, Narcisia?
Così possiamo giudicare se le profezie vengono da Gesù o da un demone. Se non glorificano Gesù,
certo,
non sono da Gesù.
No, fanno finta di usare il nome di Gesù, ma anche quando vai nelle streghe, quando vai dai cartomanti, c'è la carta anche della Madonna, di Dio, di Gesù. Cioè loro ti dicono, dimmi cosa vuoi e io ti infinocchio mentre cammini. Io ti imbroglio mentre... capito? Come che dice, parafrasiamo la scritta, prima che avranno parlato già li abbiamo imbrogliati, dicono le streghe. Portate i soldi, dico i leader. Le pecorelle sedute a scaldare panche, vabbè, loro lasciamo perdere. Però i leader, oh oh oh, Luca 12 dice, quelli là che sapevano la volontà di Dio e non l'hanno fatta, il bastone è molto più grosso. Alleluia.
Sì, amen. La domanda di Domenico. Buonasera fratelli, grazie sempre per le vostre notizie benedette. Voglio porre una domanda a fratello Giuseppe.
Quindi una domanda di Domenico per la domenica.
Ringrazio il Signore per l'opera che sta compiendo nella mia famiglia, in quanto ora pure mia moglie si sta svegliando spiritualmente alla ricerca di Dio.
Fermi tutti. Gloria a Dio!
Amen. Ecco, noi cerchiamo di diffondere la verità della parola soprattutto ai nostri genitori che purtroppo sono ancora convertiti e super cattolici, madonnari, convinti.
Non sono ancora convertiti.
Non sono ancora convertiti.
Ma leggi bene qua. Attenzione alle dottrine.
You distract me. They distract me.
Dice che i fratelli qui che sorridono la distraggono, ha detto.
I keep looking at them.
But you always blame them.
No, it was true. This time it was true. Allora dice, noi cerchiamo di diffondere la verità della parola soprattutto ai nostri genitori che purtroppo non sono ancora convertiti e super cattolici madonnari convinti.
Preghiamo per loro che Gesù li ama.
Mi chiedevo che siccome mia suocera vive con noi e purtroppo continua nella sua convinzione a dire il rosario in casa, nella sua stanza, a pregare i santi, specie Padre Pio, mi chiedevo se questo può attirare demoni nella mia casa e se sì, come posso evitare questo? Prego per voi e Dio vi benedica sempre. Amen.
Beh, senti, a casa tua, fratello, devi pensarci tu, non è che io possa dirti cosa devi fare. Cioè, prenditi cura della tua casa. Io ho vissuto in case dove c'erano dei protestanti che a malapena credevano in Gesù e dei cattolici con le loro statue. Non era casa mia, dovevo o così o fuori casa, insomma.
Ma noi quando andiamo e dormiamo nelle case dei fratelli, o anche persone che ci invitano, anche chiese cattoliche, a volte andiamo a dormire nelle chiese cattoliche.
Anche nelle case dei preti, i preti ecco. Ci ospitano. E i preti pregano alla Maria, tutto quanto.
E cosa facciamo? Quando entriamo lì prima di andare a dormire, noi preghiamo in ogni stanza per una pulizia spirituale, che nessun demone può entrare qui, è protezione di Dio perché noi siamo qui oggi e questa è la casa di Dio, non mi interessa chi è stato lì prima, chi vive, e lì siamo noi e la presenza del Signore la invochiamo, lo Spirito Santo, e che nessun demone si avvicini.
Cioè io quando ero in India c'erano, perché lì in India c'è un negozio di idoli e c'erano tutti gli idoli immaginabili, l'elefante, il serpente, questo, quella, la mucca. Che è un oggetto sacro. E c'era anche la Madonna, c'era anche Gesù, c'era San Giuseppe. Cioè loro hanno 330 milioni di idoli in India. Quindi. E allora a volte, sai, andavo a evangelizzare in certe case e c'erano delle case che sembravano come dei templi dentro. Mm-hmm. Ma idoli di tutte le parti.
Eri ospitale lì?
Ebbene, adesso sto parlando di quando andavo a evangelizzare. Uh-huh. Io mi ricordo che dicevo ai fratelli, quando entro in queste case di Hindu, dove adorano idoli, animali, eccetera, sento la presenza di animali.
Huh. Wow!
Lo sentivo forte.
Amazing.
Naturalmente in India ci sono anche dei cristiani, sono mi pare il 2% della popolazione. Mm-hmm. E naturalmente nelle case dei cristiani è l'aria fresca. I protestanti, i cattolici, non importa, però non c'era questo spirito oppressivo di demoni, no? Ora, ogni idolo attira spiriti. Infatti quando uno va ad adorare davanti a una statua e credi di adorare la statua, qualunque cosa rappresenti, un santo, eccetera. Ma dentro di solito c'è un demone che si gode dell'adorazione. Mm-hmm. E allora quando c'hai, infatti noi diciamo alle persone dalla tua casa, però adesso è la casa tua che puoi fare quello che vuoi. cioè eliminare tutte le statue di Buddha, di questo, di quell'altro, perché queste attirano spiriti. Ora, tu vivi in una casa dove c'è tua madre che...
Suocera,
che attira evidentemente spiriti religiosi. Allora, io so, se tu non puoi traslocare, che sarebbe la cosa migliore...
E la suocera che vive con loro? Quindi se non riesce a traslocare la suocera da qualche altra parte, cosa può
lei
fare?
Lei che vive con loro, sì. Non è la casa della suocera.
Dice, mia suocera vive con noi.
E beh, io parlerei con grande amore a questa suocera, no? Sai, le suocere bisogna amarle, eh? Tanto amore alle suocere. Cioè io gli parlerei con molto amore a questa suocera e direi, guarda, noi ti vogliamo bene, felici che sei qui, per amor di Dio. Noi siamo una religione diversa dalla tua, nella nostra casa non teniamo statue. Lei c'ha statue questa qua?
Sembra di sì, sì. Nella sua stanza, prega i santi, il rosario.
Sì, no, se c'ha statue dice, guarda, statue noi qui a casa nostra non le vogliamo. Tu puoi pregare che ti pare, come vuoi, però cercate di non offenderla perché lo scopo è sempre convertirla. Quindi se te gli dici, non è che puoi dirgli in camera tua non prega il rosario. Non puoi dirlo. Quello che puoi fare è evangelizzarla. Certo, se lei si compra una statua di Padre Pio di 2 metri alla porta del soggiorno e dice no, guarda, questo non è accettabile, perché noi siamo una religione diversa, noi siamo cristiani e basta, e eccetera. E può essere cattolico, cristiano, non c'è il problema. Però attenzione a non offendere, perché è facile diventare presuntuosi, no? E, sai, tu ti evangelizzi, quando parli con il testimone di Geova, quello che spicca moltissimo è la presunzione, che solamente loro hanno ragione, quindi non entrare in questa categoria che anche nel mondo protestante è molto diffuso. Lo spirito del testimone di Geova è molto diffuso nella chiesa protestante, che si comportano allo stesso modo più o meno, molti. E allora semplicemente dagli l'amore di Gesù, evangelizzala con Carvalho, non offendere i suoi idoli. Capito? E c'ha i suoi idoli, anche la preghiera al rosario è un idolo, sono 10 preghiere alla Madonna, uno a Dio, si salvi chi può. Cioè Dio perde 10-1 nel rosario.
Per esempio, voglio dire, io ho una nonna che è rumena ortodossa e ha più di 80 anni. E lei crede tanto in Dio e prega le sue preghiere scritte in un libricino ortodosso, preghiere ripetute che loro usano. E l'ho evangelizzata, gli ho parlato della Bibbia, le scritture, Gesù, la Madonna. E lei sempre sì, d'accordo con tutto, ha pregato come più volte per ricevere Gesù. È una dolce nonna.
Pregano rosari?
Non prega rosari, ma pregano preghiere ripetute. Anche simile, qualcosa a Santa Maria pregano, sì.
Perché anche loro credono alla Madonna.
Non ha statuine queste cose nella casa, però non riesce a cambiare la sua mentalità. A questa età è come non capisce niente altro.
È
rimasta così, come è stata insegnata.
Sì.
Ma vedo che è sincera, vedo che è d'accordo sempre con tutto quello che gli dico dalle scritture, ma lei non capisce la Bibbia, non riesce ad andare oltre di quello che... È. Così è cresciuta. E non credi che...
Quanti anni già?
Più di 80, 86.
E a questo punto, cioè, il cervello ormai è ortodosso, così come un protestante, sì. C'è un cervello protestante. Ormai non è che poi non prendetela male, perché poi
sì.
la religione ortodossa, diciamo, è piena di pecorelle, praticamente, teoricamente, tutto quello che crede in ortodossi è giusto, è cristiano, è tutto. Solamente che sono molto religiosi, sono molto... È così, no? Però dobbiamo vedere che in ogni religione ci sono le persone sincere. Anche nella chiesa di Sardi, la chiesa dei morti, Apocalisse 3.1, Gesù dice, però nonostante sia una chiesa morta, dentro di te nella tua chiesa c'hai dei cristiani veri, gli ha detto Gesù.
E allora penso io, credi che Dio avrà misericordia di questo tipo di persone anziane che non riescono a capire più? Non attirano demoni, sono anche protetti dal Signore.
Certo, certo. No, no, il Signore c'è molto amore, molta misericordia, non importa se è protestante o ortodosso o cattolico, non importa. Gesù guarda il cuore, cioè tu potevi appartenere alla religione del ladrone crocifisso a fianco di Gesù, era la religione dei ladri, la religione degli egoisti, la religione di imbrogliare il prossimo. E però Gesù ha detto oggi sarà in paradiso con me. Cioè è nel mondo religioso di oggi che deve essere battezzato così, battezzato cos'ha, credere così, credere cos'ha. Cioè Gesù non è così, c'è molta misericordia, però il nostro dovere è evangelizzarli.
Sì.
È chiaro, una donna di 80 anni, abbi misericordia, cosa vuoi che faccia a 80 anni?
No, abbiamo sorelle che ci seguono che hanno più di 80 anni, come Emma, è così sveglia, capisce tutto, evangelizza, ma ci sono quelli che magari non sono così arzilli, non lo so.
Il Signore guarda il cuore, non importa che religione sei, l'importante è che accetti Gesù Cristo.
Sì.
Poi che ti hanno lavato il cervello per la Madonna di Martin Lutero, il protestante. Cioè, non è colpa tua, no? Come un bambino che cresce testimone di Geova, quello cresce testimone di Geova. Quello crede che se serve trasfusione di sangue deve morire. Cioè, l'hanno cresciuto così. E allora bisogna avere pazienza. Cioè, quello che possiamo fare in grande amore è evangelizzarli, mostrargli l'amore di Gesù, però non tanto nelle prediche. Non andare, fratelli, non andate dalla vostra suocera a fargli prediche, non lo fate. Cioè, l'esempio di amore, la testimonianza del nostro esempio vale più di tutte le prediche. Mm-hmm. Le prediche non è che valgono molto. Le prediche, cioè, la gente diventa nemici, tu diventi antipatico, capito?
Sì.
Ecco, questa è l'evangelizzazione, è innanzitutto l'esempio. Come dice San Francesco, andate a evangelizzare, date il Vangelo a tutti, e ogni tanto usate le parole. Voleva dire l'esempio, quello che conta. Va bene, fratelli, allora, anche se siamo conciati male, anche se siamo quello che siamo. E poi un'altra cosa, è dimenticato. Se tu vivi con una suocera o una persona in casa che ha oggetti, che oggetti attirano spiriti, ovviamente, tu puoi esorcizzare queste cose, puoi pregare contro queste cose. Per esempio, vai nella casa, è la tua casa, e una goccia d'olio, metti una goccia d'olio su ogni oggetto che può attirare spiriti. Se c'è una statua, che non puoi eliminarla, perché questa qui a casa, vive a casa vostra, sul suo comodino magari c'è una statuina di Padre Pio, capito? È difficile dargli di buttarla via, cioè, no, è un po' offensivo. Però quando puoi, una goccia d'olio, capisci, una goccia d'olio sulla statua, e pregando che la liberi di ogni spirito del diavolo. E quindi una goccia d'olio sugli infissi delle porte, gli infissi delle finestre, nel bagno, le scale, dappertutto. Una goccia d'olio per tenere gli spiriti lontano. Quando queste cose attirano spiriti, attirano anche malattie, maledizioni, maledizioni finanziarie. Quindi quando noi andiamo in una casa nuova, per esempio dormiamo in un bungalow qui in Sud America, capito? Preghiamo, se c'è l'olio, non ce l'hai, non è così indispensabile, però pregare in ogni stanza che gli spiriti del diavolo escano, liberare la casa dagli spiriti, anche di fuori, gli scalini del bungalow, che c'è scalini per entrare e per salire, allora lì uno può cascare e farsi male, come una volta Angela è cascata giù da uno scalino e è rimasta inferma, cioè poteva camminare, però
I sprained my ankle,
slogato
caviglia,
autoplace,
sì.
O strain?
I don't know, I never went to the
doctor. Slogato una caviglia, e per quanti mesi?
Per 2 mesi non potevo camminare, era anche nel periodo delle cose complicate della malattia mondiale, non volevo andare agli ospedali, quindi non sono andata da nessun controllo, e per 2 mesi non potevo camminare, e mi è durato 6 mesi per guarire completamente. Adesso non ho più problemi, però è stata lunga.
Perché tu sei una persona che è troppo veloce, tu vai,
è anche quello,
tu
sì.
Ti sposti sempre di corsa. E allora, ma devi stare attenta agli scalini, perché... Dio ti benedica, Angela.
Grazie. Vado alle testimonianze dei fratelli che hanno scritto. Ti leggo il messaggio di Stefano, che dice: «Fratello Giuseppe, Dio ti ha benedetto grandemente. Rimango sempre stupito come capisci la parola e come difendi chiaramente a tutti. Grazie a Dio ad aver trovato questa radio. Amen. Grazie, Gesù». Grazie, Signore. Poi dice Sergio: da quando ho capito la verità sul Vangelo che il fratello Giuseppe spiega, la mia vita è cambiata. Grazie Dio nel nome di Gesù, perché la vita che verrà sarà bellissima. Amen. Dio ti benedica, Sergio. Poi dice Nina: cari fratelli e sorelle, posso solo dire che siete meravigliosi. Avete tanto amore. Mi dispiace che non vi ho incontrato prima. Ho perso tanto tempo nella mia vita, che il Signore vi benedica grandemente. Anche a te, Nina. Anche io ho perso tanto tempo nella mia vita. 20 anni ho perso nel mondo. Dio mi aiuti. Marisa. Carissimi, sono Marisa. Grazie, grazie fratelli per aver risposto alla mia preghiera. Ho appena terminato la mia preghiera e contemporaneamente mi è arrivato un avviso del vostro messaggio e quello che avete detto ha fatto ragionare anche a me. La considero la risposta di Gesù. Grazie Signore mio, grazie. Vi voglio bene e non potete immaginare quanto. Gesù vi ha messi sul mio cammino, siete miei fratelli, ma quelli veri. Infinitamente grazie, benedizioni e tanto amore. Grazie fratelli per tanto amore che ci inviate. Siete dolci e incoraggianti e ci date una spinta ad andare avanti con fede, con coraggio, a non scoraggiarci, a non essere stanchi, ma a continuare a combattere, perché vale la pena quando vi sentiamo, quando vi leggiamo. Siete così ispiranti, siete così dolci e usate questa vostra dolcezza, questo tanto amore che avete, usatelo nelle vostre evangelizzazioni. Tutto il mondo ha bisogno di incoraggiamento e di amore. Dio vi benedica. E ringrazio a quelli di voi che ci incoraggiate anche con le offerte e le decime, perché si sente la vostra presenza, il vostro amore tangibile, si sente il vostro sostegno, la vostra cooperazione per Gesù, perché lo amate, perché volete accontentarlo, e vediamo i vostri frutti. Dio vi benedica, grazie. Prossimo risponderemo ad alcune persone che su YouTube parlano di noi, non tanto di noi, ma più del messaggio che noi diamo, e loro non sono in accordo e andremo alle scritture per trovare un bilancio, un equilibrio più giusto di quello che sia il messaggio di Gesù, la parola di Dio per noi oggi. Dopo un canto che è intitolato La tua parola è una lampada.
Dolce, è così dolce la tua parola.